Seconda domenica del tempo ordinario C dal Vangelo secondo Giovanni, capitolo 2, versetti 1-11. In quel tempo vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno vino». E Gesù le rispose: «Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora». Sua madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela». Vi erano là 6 anfore di pietra per la purificazione rituale dei giudei, contenenti ciascuna da 80 a 120 litri. E Gesù disse loro: «Riempitele d'acqua le anfore». E le riempirono fino all'orlo. Disse loro di nuovo: «Ora prendetene e portatene a colui che dirige il banchetto». Ed essi gliene portarono. Come ebbe assaggiato l'acqua diventata vino, colui che dirigeva il banchetto, il quale non sapeva da dove venisse, ma lo sapevano i servitori che avevano preso l'acqua, chiamò lo sposo e gli disse: «Tutti mettono in tavola il vino buono all'inizio, e quando si è già bevuto molto, quello meno buono. Tu invece hai tenuto da parte il vino buono finora». Questo a Cana di Galilea fu l'inizio dei segni compiuti da Gesù. Egli manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. Questo è il Vangelo della seconda domenica del tempo ordinario e domenica scorsa era la domenica del battesimo del Signore. Che è una domenica particolare perché fa ancora parte del tempo di Natale, ma in un certo senso è conteggiata come prima domenica del tempo ordinario. È una domenica, diciamo, di transizione, è uno snodo. Infatti avevamo visto nella domenica del battesimo che Gesù riceve una voce dall'alto, dal cielo, che gli dice e gli attesta di essere lui l'amato di Dio. E allora abbiamo detto che questa era la vera nascita di Dio, che Dio di Cristo. Cristo è nato come essere umano attraverso Maria, incarnandosi, e poi però diviene pienamente figlio di Dio quando ha piena consapevolezza di essere lui l'amato, il primogenito. E oggi, in questa seconda domenica, il Vangelo di Giovanni vuole fare a noi la stessa esperienza e vuole già dirci quale sarà il messaggio, il compito che Cristo è venuto a portare. E il messaggio è questo: non è solo Cristo l'amato, ma tutti noi siamo amati e siamo invitati alle nozze, cioè alla celebrazione dell'amore. E Cristo è colui che viene a portare l'amore nella nostra vita. È lui lo sposo che ci rende capaci di amare del suo stesso amore, che è un amore umano ma anche divino allo stesso tempo. Ecco, Questo primo segno che Gesù compie nel Vangelo di Giovanni, in questo segno che avviene a Cana, ci sono già tutti gli elementi per comprendere quale sarà lo sviluppo appunto del cammino di Cristo su questa terra e del dono che lui è venuto a fare, a portare. C'è già tutto. Però è scritto in un modo che solo Giovanni sa fare, in un modo molto simbolico, e quindi anche un po' da decodificare. Non si tratta infatti di un semplice racconto, di nozze come potevano avvenire, perché vedremo che ci sono delle particolarità, che ci sono dei personaggi che mancano, ma in realtà ci sono, e poi ci sono dei simboli che rimandano ad altri molto più profondi. Intanto la cosa più bella è che il primo segno che Gesù compie, sempre nel Vangelo di Giovanni, è un segno legato all'amore umano. Ecco, Dio non mette da parte niente di quella che è la nostra esperienza, ma la prende, la trasforma e attraverso la nostra vita umana si manifesta. E in che cosa si manifesta Dio se non nell'amore? E quindi nelle nozze, che sono la celebrazione stessa dell'amore tra un uomo e una donna. E già il profeta Osea aveva mostrato una similitudine tra Dio e il suo popolo, la stessa similitudine di uno sposo con la sposa. Diceva: "Ti farò mia sposa per sempre, nella giustizia, nel diritto, nell'amore e nella benevolenza. Ti farò mia sposa nella fedeltà e tu conoscerai il Signore." Ma questa era una donna che si era prostituita, che aveva tradito suo marito. E lui le dice: "Perciò io la sedurrò, la condurrò nel deserto e parlerò al suo cuore." Ed è questo che fa Gesù attraverso questo racconto di Giovanni. Ci parla del suo amore, ci racconta e ci dimostra che cosa lui è disposto a fare per amore, perché farà tutto quello che è in suo potere, quindi essendo Dio farà l'infinito, tutto quello che Dio può fare perché l'uomo, l'umanità, il suo popolo ritorni ad essere capace di accogliere l'amore e di amare Dio. Beh, sì, direi che siamo in buone mani, quindi non ci dobbiamo preoccupare. E questo brano ci fa capire che nonostante tutte le avversità, le difficoltà, le chiusure, le incapacità umane, il matrimonio alla fine avverrà e avrà pieno compimento. Nonostante che tragedie delle tragedie, in queste nozze, sul bel mezzo della festa, il vino finisce, non c'è più vino. Come si fa a immaginare un matrimonio in cui si va a dire: "Scusate, abbiamo finito il vino, bevete l'acqua"? La gente penserà: se inizia così il matrimonio, come andrà a finire la vita di questi due? Un presagio poco rassicurante. Ecco, ma che cos'è questo vino? Il vino rappresenta la gioia, rappresenta l'amore, la festa. Ecco, allora questo simbolo del vino che manca mostra una cosa, nonostante questa gente stesse festeggiando, in realtà la loro vita era svuotata. Non aveva gioia, non aveva vita, non aveva amore, quindi era una celebrazione del nulla, una celebrazione svuotata di significato, come a volte ci sembra sia svuotata di significato la nostra vita. E quindi il vino rappresenta anche il succo della vita, il senso più profondo della vita, perché è l'amore che dà il senso della vita. Allora, il brano di Giovanni ci dice che è la madre di Gesù che lo chiama e gli dice: hanno finito il vino, non hanno più vino. E Gesù le risponde in un modo un po' duro e un po' enigmatico. La traduzione dice, italiana dice: donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora. Ma in realtà il testo greco dice: che cos'è questo per te e che cosa è per me? Cioè, che cosa significa per te, per l'umanità, per gli uomini, il vino? E che cosa significa il vino per me? È un invito a chi legge a dire: ma guardate che non si tratta solo del vino per fare la festa, per accompagnare un buon piatto di brasato al barolo, di carne molto buona. Il problema è che manca la vita, manca l'amore, manca il senso dell'esistenza. E allora che cosa vuol dire per te che leggi, per te o donna, per tu lettore di questa pagina del Vangelo, pensi che stiamo parlando del vino da bere o ti rendi conto che dal mio punto di vista, dice Gesù, questo vino rappresenta la mia stessa vita? Ma è quello che ci vuole dire. Per me il vino vuol dire donarmi fino all'ultima goccia del mio sangue. E dice: non è ancora giunta la mia ora. Eppure questo brano di Giovanni mostra già, in modo appunto simbolico, quello che farà Gesù. Sarà lui a donare il suo sangue che diventa vino di vita. Ma cerchiamo di capire come avviene tutto questo, attraverso proprio le stesse immagini che Giovanni propone nel suo testo. Maria non si lascia in qualche modo fermare da questa domanda di Gesù e subito si rivolge ai servi, servitori, e dice: qualsiasi cosa vi dica, fatela. Un invito ad avere fiducia nelle parole di questo figlio. Fate quello che vi dice. Ora vi erano là 6 anfore di pietra per la purificazione rituale dei giudei. Queste anfore erano molto grandi. Ci potevano stare 80 o 120 litri, quindi erano parecchio pesanti e non si potevano spostare, e servivano appunto perché gli invitati potessero fare le abluzioni rituali, cioè lavarsi i piedi, lavarsi le mani, lavarsi il capo, e solo così potevano essere puri per poter prendere il cibo. Quindi senza questa purificazione tu non puoi prendere il cibo, non puoi partecipare alla festa. E guarda un po', questi vasi erano vuoti, non c'era l'acqua, niente acqua, niente festa. Non si può, è contro la legge. Questi vasi appunto rappresentano la legge. La legge che però non è riuscita a compiere quello per cui era stata donata, cioè dare vita. E si è svuotata perché è stata vissuta questa legge in modo esteriore, in modo puramente formale. E quindi non c'è acqua. Queste giare, queste anfore sono sei. E questo 6 è un numero che è molto significativo. Perché da una parte il 6 rappresenta l'incompletezza, l'imperfezione, la mancanza. Cioè rappresenta esattamente quello che è un essere umano. Qualcuno mancante di qualcosa. Tant'è vero, infatti, il numero 6 è il numero che viene subito prima del 7. Il 7 è il simbolo della perfezione, della pienezza, e il 6 è la mancanza di questa pienezza. Ma 6 è anche un riferimento al sesto giorno della creazione, giorno nel quale Dio crea proprio l'essere umano, l'uomo, la donna. Appunto, il sesto giorno è il giorno dell'incompletezza. L'uomo è creato, ma manca di qualcosa che lo anima dall'interno, manca della gioia, manca dell'amore, manca della vita vera, manca di un senso. Noi possiamo vivere, camminare, mangiare, ma possiamo essere come morti, non avere un senso, non riuscire ad amare, sentirci come dei fantasmi che camminano, dei morti che respirano ma senza saper perché. Ecco, allora il senso di queste sei, di questi sei recipienti è questo. La legge non è riuscita a completare, a dare pienezza alla nostra vita umana che è tanto assetata di senso, di gioia e di amore. E invece siamo rimasti a secco. E peggio del peggio, non manca solo l'acqua per la purificazione, ma manca anche il vino per la festa. Quindi disastro totale. Siamo incapaci addirittura di celebrare, come si fa a celebrare una festa di nozze senza tutto ciò, senza la purificazione e senza il vino per la festa? Ci vuole qualcuno, qualcosa deve succedere, qualcosa. E allora Gesù cosa fa? Gesù non dice parole, non fa preghiere, invita i servi a compiere alcuni gesti. Prima questi servi sono invitati da Maria ad ascoltare e a compiere quello che Gesù dice. E poi Gesù dà alcune indicazioni. Riempite d'acqua le anfore. Potremmo dire, ma cosa serve riempire le acque delle anfore se poi non hanno avuto la loro funzione? Ma se queste anfore rappresentano la nostra umanità incompleta, incompiuta, questo riempirle di acqua significa qualcosa. Significa riempirle di umanità. Diventare pienamente umani. Soltanto quando diventiamo pienamente umani possiamo fare l'esperienza dell'incontro con Dio. Allora c'è bisogno di vivere pienamente, di essere riempiti. Ma cos'è che può riempire la vita umana? Cos'è l'acqua che può riempire la nostra esistenza? Noi riempiamo la nostra esistenza di tante cose che in realtà ci svuotano. Sono come delle pietre che ci appesantiscono, della sabbia che è il frutto delle nostre paure, delle preoccupazioni, sono le ceneri delle nostre morti. Tutte queste cose di cui non riempiamo la nostra vita fanno sì che non ci sia più spazio per accogliere l'acqua, l'acqua di vita. E Gesù si presenterà nello stesso Vangelo di Giovanni, più avanti, si presenterà lui stesso proprio come l'acqua della vita. Io sono l'acqua viva, sono l'acqua che sgorga come una sorgente inesauribile di vita eterna. Ecco l'acqua di cui abbiamo bisogno, lo dice Gesù al capitolo 4, quando incontra la Samaritana al pozzo. Io sono l'acqua viva che appunto zampilla per la vita eterna. E ecco, quest'acqua è l'umanità stessa di Cristo. È la sua parola, è la nostra vita umana, quando, liberata da tutto ciò che la appesantisce, che la uccide, che la rende sterile, può diventare una vita piena, una vita veramente umana. E allora, riempire queste giare di acqua significa lasciarci umanizzare da colui che è il vero uomo e vero Dio, ma vero uomo, che sa gioire, che sa servire, che sa amare, che sa donare la sua vita. Ecco, riempire le giare vuol dire proprio questo, iniziare a vivere veramente da esseri umani, amando le persone con cui viviamo, i nostri figli, i nostri mariti, le nostre mogli, i nostri fratelli, sorelle, compagni sul lavoro, colleghi, sconosciuti che incontriamo. Questo significa essere veramente umani, non chiudersi di fronte all'altro, in particolare ai più poveri, ai più bisognosi, a quelli che scappano dalle guerre, che hanno fame, sete, che non hanno casa. Non chiudere gli occhi, non far finta di niente. Questo significa diventare umani. E riempirsi di quell'acqua di vita che è una vita di amore donato. Quando noi iniziamo a servire gli altri, a servirci gli uni gli altri, come Gesù ha fatto con i suoi discepoli, allora piano piano la nostra vita si riempie di umanità e si trasforma. E si trasforma in vino. Quando nemmeno noi ci rendiamo conto. Perché dopo Gesù dice ai servi: portatene al maestro di tavola, ma portate quest'acqua. Questi chiaramente non potendo alzare le grandi anfore con degli altri recipienti, hanno attinto l'acqua e l'hanno portata in piccoli vasi. Sono i piccoli gesti di ogni giorno. Quando mi avete dato un solo bicchiere d'acqua, voi mi avete incontrato. Sono i piccoli gesti di amore, di umanità vera e sincera, che trasformano quest'acqua in vino. Sì, perché quest'acqua, quando si trasforma in vino? Non è detto, non si vede, non è scritto, perché parte come acqua e arriva come vino. E quando il maestro prende questi bicchieri, questi recipienti che gli vengono offerti, li beve e sente il vino buono. Ma allora quando si è trasformata? Non c'è una formula, non c'è un momento in cui Gesù benedice niente. Sono questi servi che ascoltando, obbedendo nel senso di rendere ciò che ascoltano vita concreta, attraverso questi gesti, attraverso la fiducia in quello che gli viene detto, e attraverso il loro servizio umano, quotidiano, nei piccoli gesti, trasformano la loro acqua, l'umanità, in vino. E allora quest'acqua assume un gusto, un sapore di amore, di festa, di vita. È questo che il vero miracolo è questo. L'ascoltare, il credere, il servire che trasforma la nostra vita da vita vuota a vita piena d'acqua che poi diventa addirittura una acqua capace di donarsi. Come Gesù Cristo dona il suo sangue dalla croce e quindi diventa vino, diventa sangue, diventa la stessa offerta eucaristica, lo stesso dono che Gesù rinnova continuamente a ogni giorno per noi. Quindi questo miracolo, anzi, non chiamiamolo miracolo perché è un segno, è assolutamente qualcosa di simbolico. C'è solo nel Vangelo di Giovanni, quindi non è nemmeno probabilmente avvenuto, sicuramente non è avvenuto così come è descritto. Certo, Gesù è andato a tanti banchetti, ma questo è un racconto teologico che vuole dire quello che è venuto a fare Gesù e lo mostra con delle immagini molto chiare per noi umani che ci fanno capire cosa significa donare la vita. Quando ci sposiamo, noi doniamo la nostra vita a qualcun altro ed è quello che ha fatto Cristo con noi e che continua a fare, completamente si dona. È questo che dà senso alla vita umana. Servirsi gli uni gli altri nell'amore. E per concludere, il testo ci dice che il maestro del banchetto si stupisce. Si stupisce perché dice: ma come? Di solito il vino buono arriva per primo, perché dopo non si apprezza più. Anche noi diciamo sempre: il vino vecchio è il migliore, è la nostra esperienza umana. Ecco, Gesù è venuto a fare qualcosa di completamente inaudito. Nessuno poteva immaginare che il vino nuovo fosse più buono del vino vecchio. Nella nostra esperienza non esiste. Se tu mi dici, guarda, questo vino è stato nella botte per 5 anni, nella rovere, e questo è uscito ieri dalla bottiglia, insomma, dal tino, non è ancora fermentato, tu cosa dici? Beh, sicuramente sarà meglio quello vecchio. No. Il maestro si stupisce perché dice, ma qui c'è qualcosa di completamente nuovo. Ecco, il nuovo è più buono del vecchio. Questa nuova parola, il Nuovo Testamento, la nuova alleanza, non è più un'alleanza come la prima, incompleta, come la legge che poteva dare delle indicazioni, ma non era sufficiente per donare quella vita a cui noi aspiriamo. Finalmente c'è una nuova parola, una nuova legge, che è la legge dell'amore, che è la legge del dono gratuito e senza condizioni. Dio dona attraverso suo figlio, attraverso il sangue di suo figlio che è vino per noi, dona un amore senza condizioni, gratuito per tutti. E allora siamo tutti invitati a questa festa. E la festa si può celebrare, il matrimonio avviene. Tra chi? Dov'è lo sposo? Non è menzionato. Certo, perché lo sposo è il Cristo. Chiama lo sposo, ma chi è lo sposo? Era lui. E allora, se lui è lo sposo, la sposa dov'è? Non c'è. Certo, siamo noi che leggiamo, siamo tutti noi che siamo chiamati a vivere questa gioia di ricevere l'amore di Dio che trasforma la nostra vita in una vita capace di amare come Dio, di donarsi come fa Dio. Ecco il segno delle nozze di Cana. Il primo segno che Gesù ci mostra, che Giovanni ci mostra, perché noi comprendiamo la missione di Cristo, comprendiamo quello che è venuto a donare e così possiamo credere, accogliere, gustare questo vino per poterlo assaporare e condividere al banchetto della vita con i fratelli e le sorelle. Signore, il tuo amore ha il sapore del vino delle nozze a cui tu mi inviti a partecipare. Buona meditazione a tutte e a tutti. Ciao.